Ma se si supera un sentimento di indignazione, si devono porre delle domande fondamentali a questa costruzione teorica impietosa. Cosa vuol dire vita miserabile? In nome di che cosa uno ne può giudicare? O che cosa significa ridurre la quantità di dolore nel mondo? Questa non è una prospettiva semplicemente insensata, cioè senza senso, inapprezzabile, non si può valutare, incapace di fondare qualsiasi giudizio etico. Certo, magari, perché questo è interessante, no? Questa dottrina contemporaneamente può manifestare una grande generosità sociale e economica, per esempio nel problema della povertà e dell'immigrazione, dove in nome della diminuzione della somma dei dolori nel mondo, Singer incoraggia le politiche più generose e più impegnate, no? Ciò che può fornire una perfetta buona coscienza, no? Comunque non lo so, mi sembrano posizioni che, mostrando come le conseguenze sono inaccettabili, dicono anche chiaramente come i principi sono pericolosi, appunto. Del resto, alla domanda perché bisogna agire moralmente, Singer confessa di non disporre di una risposta soddisfacente. E infatti, se ciascuno è legittimato a perseguire i suoi interessi nella prospettiva di un egoismo puro, perché dovrebbe sottomettersi al criterio dell'universale e misurare i suoi interessi su quelli degli altri? È meglio fare così, spiega, ma non si può dire perché. In realtà questo utilitarismo non è un calcolo degli interessi. Calcolo del resto impossibile a fare, come se si potesse tenere un libro dei conti per stimare il valore della vita. Esso promuove il rifiuto di ogni sofferenza sensibile come criterio del giudizio morale. Però appunto io mi sono chiesto proprio tante volte nel leggere queste cose, se legittimamente preoccupato della sorte degli animali non si arrivi a disprezzare l'umanità, no? Al di là delle dichiarazioni esplicite. È sorprendente che un'etica che si vuole così preoccupata del sensibile si lasci poi condurre una logica così intransigente, che a partire da alcuni principi troppo semplici tira delle conseguenze impavide, no? Cioè, appunto, qui c'è un inaridirsi della ragione, no? Uno staccare appunto la sensibilità dall'anima, ma in maniera evidente, mi pare. Questa rivincita di una logica dominatrice sul sensibile è tipica di un dualismo che abbiamo già notato in quella separazione nell'essere umano, che biologicamente appartiene all'Homo sapiens, alla specie Homo sapiens, e come coscienza appartiene alla persona. Questo dualismo nasconde il fatto che l'importante per l'essere umano non sta nell'essere persona, ma nell'appartenere a una specie sensibile, nell'appartenere allo stesso ordine di realtà delle specie animali superiori. E quindi il vizio radicale di un pensiero così sta proprio in questo dualismo che spacca l'essere umano in due e misconosce la sua profonda unità o il suo mistero, appunto. Però queste sono cose, a dire che l'uomo è mistero, sembrano cose che ti ridono dietro. La terza forma la iniziamo, poi vediamo dove arriviamo. Allora, la prima forma è una specie di negazione dell'uomo in vista di una specie di evoluzionismo. La seconda, un utilitarismo del non dolore, in sostanza, che nega comunque la specificità della persona. La terza è una forma di etnocentrismo culturale, cioè ognuno è chiuso nella sua cultura, non si può parlare di uomo. Rorty, appunto. Ci sono diverse maniere di misconoscere l'uomo nella sua specificità. Ne abbiamo viste due. Si può pensare che l'immagine antica veicolata dall'umanesimo, l'umanesimo dell'uomo, questa immagine è morta. E conviene invece pensare una nuova maniera di allevare il parco umano. Oppure si può, per commiserazione verso la sorte degli animali, allargare il rispetto etico alle specie animali di cui fa parte la specie Homo sapiens, ma a prezzo di conseguenze morali ed umane spaventose nei confronti di coloro la cui esistenza miserabile aumenta troppo la quantità di dolore nel mondo. Oppure, questa è la terza forma, si può attaccare l'umanesimo classico in un'altra, da un altro lato, nella sua pretesa di pensare e difendere l'uomo sotto la categoria dell'universale. No. Quello che la nostra morale diceva, la natura umana che ci accomuna, no? Una tale categoria, cioè la categoria dell'universale, subisce ai nostri giorni l'attacco di numerose critiche, no? Ricordate che la modernità è nata quando Colombo e gli amici sono arrivati là e hanno detto: ma questi sono uomini? No, non sono uomini. No. Ci è voluto Las Casas e poi la ribellione morale per riconoscere come uomini i diversi. E magari oggi poi non lo si dice così, ma a riconoscere il carattere umano di chi arriva qui tante volte anche noi ci mettiamo molto. Non lo diciamo, ovviamente. Però, per esempio, non vediamo le condizioni terribili in cui vivono un sacco di loro. Non ci fa problema, no? Riconoscere che tutti sono uomini. Noi ci facciamo anche la svelta a dirlo oggi, perché è uno dei valori, no? Ma poi bisogna riconoscerlo, questo è il problema. Questa è la morale. Dicevo comunque che questa categoria dell'universale subisce ai nostri giorni l'attacco di numerose critiche. Essa ha contro di sé uno sguardo più mondializzato, che nutre una specie di evidenza pericolosa per alcuni versi, che l'uomo come tale non esiste, concretamente esistono solo uomini formati da diverse culture che sono incommensurabili tra loro, in modo tale che è pretenzioso e inutile voler giudicare queste culture e ritenersi in diritto di intervenire nei costumi, nei modi di pensare degli altri. Questo sarebbe una forma di colonialismo, puro prodotto di un umanesimo intemperante, che crede di sapere qual è l'uomo superiore e si ritiene in possesso di questa missione educatrice nei confronti di civiltà meno avanzate. Per la verità, questa critica dell'universale in nome della diversità dei costumi e delle culture non è nuova, no? Ricordate Pascal. Pascal scriveva che i costumi, le abitudini, i codici del diritto, le pratiche sociali non si possono confrontare, perché sono tipiche di ogni luogo, di ogni epoca, verità al di qua dei Pirenei, errore al di là. Verità al di qua delle Alpi, errori al di là delle Alpi. Perché sotto il nome di natura o di legge naturale, e noi l'abbiamo abbandonata per questa la nozione di legge naturale, di natura, ma bisognerà tirarla in piedi ancora in qualche maniera. Perché che sotto il nome di natura o di legge naturale non si fa altro che raccogliere i costumi e le abitudini di un dato popolo. E non c'è possibilità per noi di innalzarci al di sopra della particolarità della nostra cultura. Questo sapete che è il problema radicale dell'intercultura. Cioè, il fatto che l'universale si dia sempre in una maniera particolare, cioè in una cultura, fa sì che l'incontro con le culture comporti una ricerca di ciò che accomuna, ma questo è tutt'altro che facile. Se prevale ciò che differenzia o ciò di cui si ha paura, non si riconosce la comunanza, no? Su questo si basava, per esempio, si basa comunque anche il piccolo percorso fatto da noi con le famiglie di immigrati, adesso che arrivano i figli, sull'idea di fondo che alcune esperienze di fondo, universali, come sono la generazione, il figlio, l'educazione, possano permettere in qualche maniera, molto più che quando arriva più un adulto e arriva come avversario che ti occupa una strada, che ti tira via il lavoro, che ti dà fastidio per la sua religione, chiaramente quando invece appare quest'uomo legato a quelle esperienze fondamentali che costituiscono l'esperienza di ogni uomo, appare maggiormente la possibile fraternità, la possibile umanità comune, no? L'integrazione, cioè se tu lo consideri solo come il lavoratore, è chiaro che c'è il conflitto e c'è lo sfruttamento. Se lo consideri come mamma e papà di un bambino, come figlio di un papà e di una mamma, come amico dei tuoi bambini, vedi il fenomeno umano in chiave completamente diversa, no? Per questo la seconda, terza generazione degli immigrati introducono processi di integrazione molto diversi. Perché impariamo a capire di più. Questo pensiero che è intrascendibile la cultura è anche il pensiero tradizionalista antirivoluzionario. Adesso io lo dico magari male, voi sapete che una delle grandi cose della modernità, che però sembra stare in piedi con fatica, è l'idea del cittadino del mondo, è l'idea dei diritti, è l'idea dell'uguaglianza, è l'idea della democrazia, no? Che va nutrita però continuamente da riconoscimenti effettivi dei contenuti dell'uguaglianza e della fraternità, appunto. La fraternità noi l'abbiamo presa più dalle rivoluzioni moderne che dal Vangelo per alcuni versi. Dopo l'abbiamo. È interessante che proprio questa idea di fondo della modernità sia contestata da alcune culture localistiche, da alcune culture, ma nel senso bello della parola, in qualche maniera razziali, cioè che cercano più le radici, mentre l'uomo moderno in qualche maniera è cittadino del mondo e sfida il mondo intero perché dice anche se vado in Australia o vado in America o vado in Asia mi riconosceranno come uomo, no? Sono il diritto naturale, appunto, no? E invece, ma giustamente, ripeto, perché poi in realtà questi diritti, lo vedremo, si svaniscono, diventano vuoti, se in qualche maniera non sono coltivati in culture, in tradizioni, in storie, in legami. Quindi la reazione anche di molta nostra gente antimoderna, io dico molta nostra gente che assume anche culturalmente il rifiuto degli stranieri, in realtà traduce in maniera, appunto, io dico ingenua, nel senso che comunque questi valori della radicazione culturale vanno investiti nella modernità, non puoi scavalcarlo, insomma, no? Vanno tradotti nei modi di vivere che abbiamo istituito, nella cultura che abbiamo, quindi nelle migrazioni, eccetera. Ma invece qualcuno un po', con poca intelligenza, diciamo, immagina di poter conservare l'identità intatta, no? Ma la reazione istintiva è comprensibile. il locale, le tradizioni, quello che è nostro, no? Via lo straniero, via i diversi. Questa gente qui, anche i confronti della Chiesa, è quella che condanna la Chiesa perché si è modernizzata, perché ha assunto il criterio del soggetto, perché si ha assunto il criterio della democraticità, della verità, e questo ha distrutto tutto, ha distrutto la tradizione. Questi qui sono quelli che vorrebbero ancora le processioni, le stanghe, eccetera, tutte queste robe qui, no? Quindi adesso io mi sto conducendo attraverso discorsi un po' precisi per indicare una linea culturale di fondo, però io credo che si vedano le ricadute di questi discorsi, no? Dicevo, il pensiero tradizionalista antirivoluzionario, antimoderno, che è una grande corrente di pensiero, di atteggiamento, no? Che per esempio nel campo cattolico, in altre nazioni ha avuto una componente forte, non solo Lefebvre, ma in Francia hanno avuto un tradizionalismo e hanno un tradizionalismo molto forte, che noi non abbiamo avuto, no? Almeno in questa forma. Però appunto Lefebvre era contrario al decreto sulla libertà religiosa, che scalzava completamente la tradizione, no? Principio d'autorità. Certi atteggiamenti di una parte della Chiesa, ma anche forti, forti, anche nella catechesi stessa, in qualche maniera il ritorno alle definizioni delle verità. Come a dire, basta andare dietro al soggetto a dirgli quali sono i suoi desideri, cosa pensa lui, dargli il senso rispetto, dargli la verità che incroci il senso che lui dà, basta, gli diciamo qual è la verità, hai capito? Perché questo è il catechismo che è stato uscito, che adesso sta girando in tutte le parrocchie, questo è, l'impostazione è questa. E partiamo ancora a dire chi è Dio, partiamo da lì, non partiamo da Gesù perché è già antropologico, hai capito che Gesù arriva dopo. Ci va a piantare il pilone, Dio, che è l'architettura. La paura che la modernità sia effettivamente una china distruttiva, c'è. Però appunto si tratta di vedere se saltiamo fuori, ci mettiamo su un'altra collina a vedere perire la modernità. Beh, a parte, no? Discorsi che abbiamo. Dicevo, il pensiero tradizionalista antirivoluzionario non dice altro. Quando critica con De Maistre, il famoso De Maistre, il grande De Maistre, filosofo del tradizionalismo, quando critica l'universalismo dei diritti dell'uomo del 1789, che per noi sono sacri appunto, per un duplice motivo. Prima roba, perché non c'è l'uomo nel mondo, dice De Maistre, ma si vedono solo francesi, italiani, russi, non l'uomo, non esiste. E soprattutto perché questa ipotesi ideale è distruttiva se si pensa di fondare una Costituzione o una società su un fondamento così irreale. E questa critica trova accenti nuovi ai nostri giorni, specialmente negli Stati Uniti, da parte di coloro che vengono identificati col termine di comunitaristi. Il comunitario contro l'universale, no? Ai loro occhi l'universale è un riferimento discutibile, inconsistente, perché non tiene conto del radicamento dei valori e dei principi in una comunità di tradizioni, senza la quale comunità di tradizioni la ragione si smarrisce e si perde in uno scambio infinitamente ripetuto di argomenti senza fine, dove c'è solo il dibattito e basta. Non si arriva mai alla una, perché non c'è un principio di tradizione, appunto. Non c'è niente su cui che tenga. Ma a questo tema ricorrente se ne aggiungono altri che vanno nel senso di una giustificazione decisa, addirittura del relativismo culturale. E vale la pena di fermarsi su questi argomenti, perché dietro a una teoria intellettuale c'è la conseguenza di giustificare il ripiegamento, è la domanda che ci porremo di fronte a Rorty, di dire se non è la difesa dell'isolazionismo dell'America, la quale se ne frega per esempio tutti i protocolli sull'ambiente. Perché dopo, le conseguenze, la nostra cultura. Dietro appunto questi ragionamenti ci sono tante volte poi le conseguenze, che sono quelle di giustificare il ripiegamento delle nostre società su se stesse e di giustificare una critica di fondo all'idea di specie umana o di quell'unità di riferimento che è l'uomo. Però prima converrebbe interrogarsi sul termine relativismo, perché è un termine che è meno semplice, molto meno semplice di quello che pensa. Il relativismo all'origine, vi faccio solo questa battuta, all'origine il relativismo era proprio il contrario dell'etnocentrismo, della cultura chiusa, proprio il contrario. Il termine relativismo fu usato all'inizio da coloro che si spingevano a prendere le distanze dalla nostra cultura, adottare un atteggiamento critico nei confronti della nostra visione del mondo e a far vedere che altri sistemi culturali sorreggevano l'umanità dell'uomo. Io ricordo per esempio le letture stupito che facevo sui studi della sessualità di Margaret Mead, no? O le strutture della parentela di Lévi-Strauss, no? O di Malinowski. Cioè, queste letture che ti facevano vedere come in realtà il sistema antropologico, come sistema interpretativo dell'essere uomo, sia culturalmente appunto molto diversificato. Lo dico sempre, il signor Gaddi, io insegnavo morale, una volta, ma proprio mi si confidava dicendo, perché lui aveva questi problemi, questi dubbi, sul piano personale, che non si poteva permettere di pubblicare, di dire pubblicamente, no? Però aveva fatto un paio di viaggi in Africa e lui dubitava molto di una certa morale sessuale nostra. Cioè non riusciva a capire come mai era così rigida la morale sessuale quando lui vedeva sistemi, l'esempio tipico che faceva era il sistema del fidanzamento, no? Cioè da noi il fidanzamento è, come si dice, è un periodo di promessa nel quale sono rigorosamente esclusi nel sistema cattolico tradizionale i cosiddetti rapporti prematrimoniali, la sessualità legittima solo nel matrimonio. Nel sistema africano, in maniera evidente, il rapporto sessuale prematrimoniale è essenziale per costruire il legame di fidanzamento e fa parte dell'iniziazione al rapporto, alla costruzione della famiglia. Ma adesso noi lo diciamo così. Ma ai tempi in cui Monsignor Gaddi faceva questi discorsi qua, i rapporti prematrimoniali, come tutte le regole sessuali, erano sotto la dichiarazione della gravità, perché in campo sessuale, dicevano i nostri manuali, non si dà leggerezza di materia, è sempre grave. Quindi Monsignor Gaddi metteva in discussione un peccato mortale, capito? Sì, ma questa è una stupidata, voglio dire. No, non il problema, la stupidata, dico, quella tra noi che facevamo. In realtà poi, quando siamo entrati un po' nella lettura delle scienze umane, ci si è aperta la testa su sta roba qui, sul relativismo, appunto. Ma in senso... Cioè, il relativismo significava che anche gli altri erano capaci di mettere in piedi con la loro cultura e la loro visione del mondo l'uomo, no? È dunque sorprendente, ed è deprecabile, che il relativismo abbia finito di essere associato a ciò che esso combatteva, e cioè l'etnocentrismo. quella concezione per la quale ciascuno è imprigionato nella sua visione del mondo, incapace di prendere la minima distanza dalla propria cultura. E quindi non c'è nessuna prospettiva di convergere eticamente, razionalmente con le diversità culturali, no? Questo è l'etnocentrismo. Deprecabile o non, l'identificazione del relativismo con l'etnocentrismo è reale e è rivendicato come tale nella forma che gli dà il saggista americano Richard Rorty. Anche se nel suo libro, io ho visto solo quello, L'uomo speculare di Searle del 90, egli maschera questo relativismo sotto il termine di pluralismo. Alta parola magica oggi, no? Pluralismo. Va bene, dai. E abbiamo ancora un passaggino, poi questa parte un po' più... Però credo che valesse la pena di farvi sapere... Certo, magari non dovrebbe essere il parroco andare a leggere queste cose e poi riferirle, però te succede così, no? Nel senso che il mio parroco poveretto teneva addirittura, aveva paura che venissero le industrie in paese e è riuscito per molti anni a non permettere che nessuna industria venisse a Caccinate, no? Perché sentiva che con le industrie arrivavano i costumi nuovi e che distruggevano la tradizione, che era una persona bravissima, capace, anche intelligente, come no? Quindi voi in questo senso vi è capitato sfortunatamente un parroco poco prudente. Io lo faccio anche con l'intento evidente di, come si dice, avvisare la truppa, perché se al di là del ponte hai la chimana spiatelata, cioè è meglio dire pronti, prepariamoci, no? Perché secondo me le profondità delle sfide culturali che stiamo vivendo, io sento che ci rendiamo troppo poco conto. E questo degli immigrati è un esempio, no? Io che sono trascinato dentro da poche esperienze, da pochi contatti, capisco cosa vuol dire avvicinare alcuni problemi. Proprio capisci tutto diverso, capisci? E io vedo che la maggior parte di noi in realtà non ha assolutamente ancora capito la portata di questo fenomeno dell'immigrazione, che è assolutamente un fenomeno epocale, no? E bisognerebbe anticiparlo su molti piani, e invece no, cioè prevale il fatto che chi non è toccato non si interessa. Eppure io credo che qualcosa di serio si potrebbe fare tutti, anche solo esigere dei programmi, degli atteggiamenti, di scelte politiche, economiche, delle leggi, anche solo quello, insomma, possiamo interessarci un po', anche se non adottiamo dei bambini o non aiutiamo. E poi invece prevale ancora tanto in molta nostra gente l'idea di mettersi il cuscino sulla testa e dire io non vedo, no, non voglio prendere in considerazione una roba così. E lo stesso è, io non sto molto con i ragazzi in diretta, però ho proprio la percezione che i nostri figli abbiano proprio assolutamente quello che noi diciamo la tradizione umanistica cristiana. Per alcuni versi si sradica proprio, ma non si sradica positivamente, cioè non cresce più dentro, crescono altri criteri. Cioè l'impressione che con i nostri figli, io adesso uso la frase, su tante cose non abbiamo più la stessa idea di uomo, di storia, di mondo. Cioè questo dovrebbe sollecitarci, come si dice, muoverci, no? Invece mi sembra, cioè forse ci sarebbero da spendere energie in direzioni un po' diverse da quelle in cui ne spendiamo troppe, secondo me troppe. Se noi calcoliamo il tempo, i soldi, lo spazio che diamo a certe cose, Secondo me si può sfrondare molto e cambiare direzione di interessi, di investimenti, di investimenti dico di, nel senso umano, nel senso totale, no? Non ci stiamo preparando alle grandi sfide, che ormai, vedete, sono diventate, cioè quando si parla di mondializzazione o globalizzazione, si parla proprio di questi grandi problemi culturali. E uno non può più giocare a dire non lo so, non riguarda noi, noi ci ritagliamo comunque una cultura che può sopravvivere. No? E quindi questo discorso sulla vastità dei problemi, sulla strumentazione debole con cui li stiamo affrontando, sull'irresponsabilità condivisa, sul mettere in guardia nei confronti di pensieri cattivi che ci stanno un po' svuotando la coscienza nei confronti dell'uomo, no? E queste sono delle priorità per dei cristiani, no? Va bene. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.